La rivista.
Questo venerdì 10 luglio ricorreranno 50 anni dal disastro di Seveso, il più grave incidente industriale della storia italiana, ne scrive Rita Cantalino, giornalista specializzata in temi ecologici, ambientali e scientifici, ne scrive sul Tascabile con l'articolo Seveso, l'apocalisse in due tempi. Buongiorno, ben ritrovata Rita Cantalino.
Buongiorno.
Allora, magari per cominciare contestualizziamo brevemente, ricapitoliamo quello che successe quel 10 luglio 1976 e poi arriviamo a questo apocalisse in due tempi, perché oltre al fatto immediato, all'incidente, ci fu un lungo strascico di conseguenze.
Sì, certo. Allora, partiamo da cosa è successo. Siamo a Meda, in realtà, perché la fabbrica Licmesa, che è la fabbrica in cui si verifica l'incidente di cui stiamo parlando, si trova a Meda, che è un comune della Brianza, allora era provincia di Milano e adesso è di Monza e Brianza. E si verifica un sabato mattina, e per fortuna di sabato, perché questo ha limitato di molto l'esposizione, insomma, al disastro, un'esplosione all'interno di questa fabbrica di sostanze chimiche Licmesa. E dopo questa esplosione si libera sulle città circostanti una nube che contiene sostanze tossiche, contiene tutta una serie di sostanze tossiche, tra cui la diossina, un particolare tipo di diossina, perché appunto a seconda della composizione ce ne sono diverse, che di fatto si distende questa nube sulle città circostanti, in particolare colpisce l'area di Seveso perché era succovento rispetto alla provenienza. Questo è quello che accade tecnicamente. E seguono dei giorni di incertezza, da un lato perché la proprietà della fabbrica non allerta le autorità competenti, che comunque risultano confuse rispetto a quello che sta succedendo. Consideriamo che il primo impatto è semplicemente appunto questa nube, quindi visivo e odorigeno, odora di cloro, odora di profumo, quindi non si capisce bene cosa sta accadendo. Poi però cominciano a morire gli animali circostanti e i bambini cominciano a sviluppare anche delle reazioni epidermiche, no? Delle sulla pelle, perché c'è una pioggia che comprende anche soda caustica, quindi si verificano una serie di reazioni e di lì a di fatto una settimana, 10 giorni, le fonti su queste sono molto imprecise, finalmente la proprietà della fabbrica riconosce che c'è stata una dispersione di sostanze tossiche, tra cui appunto la diossina. E qui comincia quello che io ho raccontato come un percorso in due tempi, perché al momento, quando si verifica l'incidente, in realtà non esistono evidenze scientifiche su quali effetti la diossina abbia sugli esseri umani. Si sa che, per esempio, è letale, è fortemente epatotossica per i topi, ma sugli esseri umani non erano mai stati condotti degli studi, e questo è un primo elemento. Il secondo elemento è che non esistevano tecnologie in grado di condurre questi studi, nel senso che non esistevano degli strumenti in grado di analizzare percentuali molto piccole di diossina nel sangue degli esseri umani per verificarne poi, appunto, misurarne la presenza e verificarne gli eventuali effetti. Quindi resta tutto un po' sospeso. Io ho raccontato la storia di Paolo Mocarelli, che era il primario dell'ospedale di Desio, che coordina insieme a un gruppo di persone il lavoro di analisi di quel periodo, e Mocarelli con il suo team, consapevoli del fatto che non esistevano degli strumenti appunto per misurare la diossina, pensano, da uomini di scienza, da donne di scienza, che prima o poi invece la tecnologia si sarebbe voluta abbastanza, quindi cominciano a prelevare il sangue e monitorano appunto la popolazione per decenni, prelevano il sangue, lo congelano e lo tengono lì aspettando che ci sia lo sviluppo tecnologico tale da poter verificare cosa sta succedendo. Questa cosa succede di fatto nell'87, quindi siamo 11 anni dopo, quando un centro di ricerca americano in realtà sviluppa, migliora moltissimo, diciamo, la spettrometria di massa ad alta risoluzione, che è appunto l'innovazione tecnologica che permette di fare queste analisi ad altissima risoluzione. Perché succede? Perché di fatto lo stesso elemento che aveva contaminato Seveso era presente anche nell'agente arancio, no? Il potente erbicida che nel corso della guerra del Vietnam veniva liberato sulle foreste del territorio da parte dell'esercito statunitense, e di fatto i veterani americani stanno combattendo con le conseguenze di essere stati tanto a contatto con quella sostanza e fanno forti pressioni alle autorità governative perché sollecitano le autorità scientifiche a capire a cosa sono state esposte. E quindi la coincidenza di questi due fattori porta di fatto al fatto che si sviluppa questa tecnologia. ha preso insomma della nascita di questa tecnologia, dello sviluppo di questa tecnologia da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, viene contattato il team di Mocarelli e di Desio, a cui chiedono se i campioni sono ancora a disposizione. I campioni hanno riposato, come scrivo nel pezzo, per un decennio a meno 20 gradi, quindi sono tutti assolutamente analizzabili, e lì succede qualcosa che di fatto ha un'influenza importantissima nel mondo della tossicologia contemporanea, perché grazie a quel sangue prelevato periodicamente e conservato per decenni, si può misurare cosa è accaduto negli organismi umani, e quindi procede di molto la ricerca dal punto di vista degli effetti della diossina sulla salute umana.
E come spesso capita, Rita Cantalino, da una tragedia come questa scaturiscono nuove conoscenze, come quelle che ci raccontavi sulla pericolosità della diossina, scaturiscono anche degli adeguamenti normativi e una diversa cultura della prevenzione, no? In che modo Seveso ha cambiato il modo di affrontare il rischio ambientale legato alla produzione industriale e chimica? E le chiedo anche se quella lezione è stata davvero imparata oppure è stata dimenticata velocemente.
Allora, intanto dobbiamo specificare che Sevas è stato uno shock, cioè un disastro così grande nel nostro paese non c'era mai stato, ma è anche uno dei disastri più grossi, insomma, ricordati al mondo. Noi oggi, giornalisticamente, ma non solo, la ricordiamo come la Chernobyl d'Italia, quindi è stato veramente uno shock molto importante, e proprio per questo ha avuto, come appunto diceva prima, delle conseguenze molto importanti anche a livello normativo. Cioè da Seveso derivano poi tre direttive europee che prendono il nome di Seveso, perché a partire dagli insegnamenti di quel disastro, adesso noi gestiamo in maniera del tutto diversa il rischio industriale. Adesso le imprese non devono più rispondere di eventuali incidenti, ma devono dimostrare in maniera preventiva di essere in grado, da un lato, di prevenirli e dall'altro di essere in grado di intervenire qualora si verificassero. Quindi quello che viene richiesto alle imprese adesso è molto di più di quello che chiedevamo prima, appunto, della fine degli anni 70, e questo è già un primo step, no? Sono tre direttive che si sono susseguite negli anni, ognuna delle quali è più, insomma, tutela di più dal punto di vista, appunto, della salute della popolazione. E di fatto adesso, appunto, le fabbriche sono obbligate a preparare dei piani d'emergenza in maniera preventiva, e soprattutto sono obbligate a fare una cosa che a Seveso non era accaduto, cioè informare la popolazione di cosa producono, di come lo producono, e informarla in caso di eventuali incidenti, cosa che appunto a Seveso non era successo. Quindi questo è un primo step normativo. Teniamo presente che le direttive Seveso in realtà sono riconosciute a livello globale come un punto di riferimento, quindi sono direttive europee, ma sono un punto di riferimento anche per la legislazione di altri paesi, no? E sono un modello di avanguardia per come si gestiscono i rischi industriali. Tant'è vero che anche molti paesi, come la Norvegia, come la stessa Svizzera, come il Regno Unito, hanno delle normative proprie che però di fatto si rifanno agli standard di Seveso, quindi ha avuto una profonda influenza, diciamo, quel disastro, al punto che i principi cardine delle tre direttive europee di cui stiamo parlando in realtà sono anche quelli che hanno ispirato una serie di accordi internazionali, okay? Anche accordi delle Nazioni Unite. Quindi hanno avuto, sì, un'impronta molto molto più profonda di quella che riguarda sicuramente il nostro paese, cioè l'Italia, sicuramente l'Europa, perché appunto invece hanno lasciato la propria scia, appunto, in tutto il mondo. Ovviamente non c'è soltanto l'aspetto
Scusi, siamo in chiusura, Rita Cantalino. Volevo dire che proprio di questo tratta l'articolo che abbiamo presentato oggi: le conseguenze, il monitoraggio sul lungo periodo delle conseguenze del disastro di Seveso a 50 anni, lo ricordo, da quell'avvenimento, 50 anni che ricorrono venerdì 10 luglio. Seveso, l'apocalisse in due tempi, articolo tutto da leggere su Il Tascabile. Grazie, Rita Cantalino, alla prossima.
Grazie mille, buon lavoro, salve.